40 anni di carcere, questa la condanna decisa dal Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia nel processo di primo grado contro Radovan Karadžić, l'ex capo politico dei serbi di Bosnia durante il conflitto degli anni 90, ritenuto colpevole di genocidio, persecuzione e sterminio. Una sentenza che è arrivata dopo 5 anni di processo, un processo che si è svolto, una sentenza che arriva a 20 più anni dai fatti, un processo che si è svolto dopo 13 anni di latitanza dell'imputato, una sentenza che non ha riconosciuto l'esistenza di un piano di sterminio premeditato e organizzato dalla dirigenza serbo-bosniaca, ma che è comunque una sentenza importante vista anche la caratura del personaggio all'epoca dei fatti. Vogliamo parlare di questa decisione dei giudici dell'AIA con Andrea Rossini di Osservatorio Balcani e Caucaso, che si trova tra l'altro a Sarajevo. Allora Andrea, come va giudicato secondo te questa decisione, alla luce anche delle attese che c'erano, delle richieste dell'accusa? Tu tra l'altro ne hai parlato proprio in questi giorni su Osservatorio Balcani e Caucaso.
Sì, la sentenza riprende in gran parte quello che è l'impianto accusatorio, quindi sotto questo profilo direi che la maggior parte dei commenti, dopo alcune reazioni a caldo delle vittime, delle associazioni, dei familiari, in generale dell'opinione pubblica qua a Sarajevo, è abbastanza positiva. Ci sono due punti che non soddisfano. Il primo è il fatto che Karadžić sia stato condannato a 40 anni di reclusione e non al massimo della pena, cioè l'ergastolo, nel senso che è incomprensibile per le associazioni delle vittime, i familiari, che una persona che venga condannata per genocidio, che è ritenuto, diciamo, il crimine massimo, non venga condannato al massimo della pena, perché ricordiamo che appunto Karadžić è condannato per genocidio, per il genocidio di Srebrenica. Ma poi il secondo punto, al di là della lunghezza del computo della sentenza, il punto che direi è stigmatizzato come il più insoddisfacente è il fatto che Karadžić non sia stato condannato per genocidio nelle 7 municipalità per le quali appunto l'accusa chiedeva chiedeva una sentenza di genocidio, cioè le municipalità della Bosnia orientale e della Bosnia settentrionale, Prijedor, Zvornik, Foggia, Sanski Moskosi. Questa cosa viene ritenuta particolarmente grave e già le associazioni appunto hanno auspicato che la procura riesca nel secondo grado a provare il fatto che la leadership serbo-bosniaca aveva un piano genocidario nei confronti della popolazione, in particolare della popolazione bosniaco-musulmana, fin dal 1992, cioè che Srebrenica non è stato una parentesi genocidaria in una guerra, ma è stato appunto la logica conseguenza di quella che era una politica avviata fino dai primi mesi dalla primavera del 1992. Detto questo, bisogna dire però che i giudici hanno accolto la gran parte, come dicevo prima, dell'impianto accusatorio, condannandolo appunto per persecuzione, omicidio, sterminio, deportazione forzata della popolazione, anche in quei luoghi che sono un po' i più sensibili per l'opinione pubblica qua in Bosnia Erzegovina, ad esempio Prijedor, dove erano in funzione i campi di concentramento di Omarska, di Manjača, di Keraterm, dove appunto migliaia di persone sono state rinchiuse in campo di concentramento, molti sono stati uccisi, e dove oggi c'è dove si può valutare il successo della politica di Radovan Karadžić e della leadership serbo-bosniaca, nel senso che sono zone della Bosnia Erzegovina, un po' un discorso che vale per più o meno per tutto il paese, però sono zone in cui la pulizia etnica è stato un progetto che ha avuto successo, ecco, questo possiamo dire vent'anni dopo. Vent'anni dopo, ecco, questo è il terzo elemento, diciamo, di critica della sentenza. 20 anni sono un lasso di tempo troppo lungo per poter parlare pienamente di giustizia, sia dal punto di vista appunto delle vittime che dal punto di vista delle narrazioni che si sono ormai affermate sulla guerra in Bosnia e Erzegovina e che procedono parallele, diciamo, per quanto riguarda la maggior parte dell'opinione pubblica serbo-bosniaca, di quella bosniaco-musulmana bosniaca e di quella bosniaco-croata. Però questi 20 anni, come dicevi tu in apertura, non sono non sono una responsabilità del Tribunale dell'Aia, perché il processo sì è durato 5 anni, poi c'è stato più di un anno di interruzione prima di arrivare appunto alla sentenza di ieri, ma la latitanza di Radovan Karadžić è durata quasi 13 anni, c'è stato un periodo subito dopo la guerra in cui tutti sapevano dove Radovan Karadžić era, c'erano le forze internazionali qui nel paese, ma nessuno aveva, nessuno voleva arrestarlo temendo le reazioni. Poi dopo, alla fine degli anni 90, quando Karadžić si è trasferito in Serbia, appunto questa identità da guaritore New Age, da medico, insomma, alternativo, Karadžić ha potuto restare indisturbato fino a quando non c'è stato un cambio, diciamo, alla leadership di Belgrado, fino a quando non c'è stato appunto la sostituzione del governo, mi sembra, Koštunica con quello Tadić.
Sì, certo, questo è importante ricordarlo anche. Tu parlavi appunto del tanto tempo che è passato dai fatti alla sentenza, e c'è un'altra riflessione che tu tra l'altro hai fatto in questi giorni su Osservatorio Balcani e Caucaso, che è la realtà della Bosnia di oggi, in qualche modo dunque la vittoria che Karadžić e quelli come lui in qualche modo hanno ottenuto, e questo forse è, al di là poi del dato giuridico, è il dato dal punto di vista, possiamo dire, politico, storico, quello forse che lascia più amarezza.
Sì, questa è una riflessione che molti fanno, nel senso che Karadžić è un vincitore o un perdente. Naturalmente è un perdente se consideriamo il fatto che ha dovuto vivere in latitanza la maggior parte del tutti questi ultimi anni, poi in reclusione, e adesso resterà in reclusione verosimilmente fino alla fine dei suoi giorni. Da un punto di vista di quello che è l'effetto, di quelle che sono le conseguenze delle sue politiche, oggi in Bosnia e Erzegovina molti lo considerano un vincitore, nel senso che la Bosnia e Erzegovina oggi è un paese in cui virtualmente tutto è diviso, a parte questa architettura un po' così complicata dello Stato, la divisione in due entità, una maggioranza serbo-bosniaca, una maggioranza croato-bosniaca, i cantoni, insomma è un paese in cui tutto è diviso a partire dal sistema dell'educazione. Forse questa è l'emergenza principale, perché appunto si creano diverse narrazioni della storia recente, diverse visioni del paese diverse visioni del mondo che sono abbastanza inconciliabili. Cioè è un paese che per molti versi assomiglia molto a quello che era il piano di Karadžić, cioè una divisione, la pulizia etnica, persone che vivono solo con quelli che sono rappresentano il proprio gruppo di maggioranza. Da questo punto di vista è riuscito, direi, un progetto di distruzione di quella che era la società bosniaca, che rappresentava un unicum nello scenario europeo, per quella che era appunto la storia le secolari, come dire, stratificazione, la stratificazione
anche con diverse... penetrazione delle sì. di storie, culture, etnie, religioni diverse.
Sì, la storia dell'Islam in Europa a partire dal 400, la storia degli ebrei sefarditi qua nei Balcani, importantissima, la storia della comunità serba, della comunità croata, tutto questo insieme nel cuore dei Balcani, in Bosnia e Erzegovina, aveva creato una società che soprattutto nelle aree urbane, nei grossi centri, Sarajevo, Mostar, Tuzla, Banja Luka, Zenica, c'era una sorta di società, c'erano famiglie che all'interno dello stesso focolare domestico celebravano il Natale e il Bayram. Tutto questo in gran parte non c'è più, perché era una vera e propria eresia per i nazionalisti, per quel gruppo politico e militare che alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90 ha dismesso rapidamente le casacche comuniste per mettere quelle nazionaliste. Ecco, questo progetto di distruzione della società, dei rapporti sociali è sicuramente riuscito. È quello che possiamo dire oggi, 20 anni dopo. Che sia riuscito poi per sempre, questo insomma non possiamo dirlo, perché poi i Balcani restano i Balcani, al di là dei tragici eventi di 20 anni fa, insomma, la gente riprende comunque, anche adesso riprende lentamente a spostarsi, a vivere come è sempre stato tradizione. Però ecco, oggi la fotografia della Bosnia Erzegovina è una fotografia che in gran parte assomiglia a quello che era appunto il progetto di Karadžić, questo sicuramente.
Certo, speriamo appunto che ci sia però appunto qualche speranza per il futuro. Grazie Andrea davvero, grazie ad Andrea Rossini di Osservatorio Balcani e Caucaso.